Oggi parliamo di...
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Calaritana, da Don Walter Onano
e da Alessandro Porchedu un caro saluto.
Siamo giunti ad una nuova puntata della rubrica Oggi parliamo di missione e mondialità. Vi ricordo che questo programma va in onda la domenica pomeriggio alle 19:10 e in replica il lunedì alle 8:30 del mattino. Vi ricordo anche che potete seguirci in streaming sul sito www.radiocalaritana.it e riascoltare questa e le altre puntate in podcast.
Oggi parleremo del recente viaggio in Africa di Papa Francesco, che tra il 25 e il 30 novembre ha visitato il Kenya, l'Uganda e la Repubblica Centroafricana. Per farlo abbiamo invitato Andrea Tornielli, vaticanista del quotidiano La Stampa e coordinatore del sito Vatican Insider. Ecco, siamo collegati telefonicamente con Andrea, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Eccomi, salve a tutti gli ascoltatori.
Andrea Tornielli è uno dei giornalisti che meglio conosce Papa Francesco, già da prima che Bergoglio diventasse Papa. Aveva avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo quando appunto Bergoglio andava a Roma. E nel libro di Andrea Tornielli, che tra le altre cose ha presentato anche a Cagliari 2 anni fa, qualche giorno prima della storica visita di Papa Francesco, il libro era intitolato Francesco insieme. Nell'introduzione presentavi proprio Papa Francesco come uno venuto ad attrarre con il sorriso della misericordia, non a regolare la fede. Parlavi di prossimità, misericordia, dolcezza e pazienza. Queste sono le parole di Papa Bergoglio che poi abbiamo riscontrato anche nel suo pontificato.
Sì, certamente, mi sembra che queste siano, descrivano bene il cuore del suo messaggio e anche di ciò che noi vediamo giorno dopo giorno essere il suo pontificato, anche adesso con il Giubileo della Misericordia. Se dovessi dire una caratteristica saliente, citerei proprio queste parole. L'immagine, il volto di una chiesa di prossimità, capace di esprimere prossimità e vicinanza.
Bergoglio non era mai stato in Africa. E da giovane gesuita sognava di fare il missionario in Giappone in questo momento. Ha voluto fortemente questo viaggio nelle Afriche proprio perché voleva aprire il giubileo, quel giubileo che è stato ribattezzato il 29 novembre il giubileo nero. Ecco, cosa possiamo dire di questa visita di Papa Francesco in Africa e che cosa dire, ecco, soprattutto di questa porta aperta nel cuore del continente nero?
Comincio dall'ultima domanda, perché veramente la terza tappa del viaggio che ci ha portato prima in Kenya per 2 giorni, poi in Uganda per altri 2 e infine nella Repubblica Centrafricana, la terza tappa di questo viaggio era quella più difficile, quella più a rischio, quella per la quale tanti si erano spesi per cercare di convincere il Papa, non del tutto disinteressatamente secondo me, non sempre disinteressatamente, di non andare, parlando di minacce, di attentati contro di lui, contro il seguito, contro i fedeli che avrebbero partecipato. Ora è vero che il tema della sicurezza centrale in quel paese, che a Bangui c'erano stati scontri fino a pochi giorni prima, anche con morti, però è altrettanto vero che forse in tanti potevano avere anche qualche interesse a che non si accendesse un riflettore sulla situazione che vive quella popolazione. Pensiamo che stiamo parlando di uno dei paesi più ricchi al mondo come risorse naturali, ma precipitato negli ultimissimi posti delle classifiche mondiali della povertà, e dunque evidentemente ci sono anche degli interessi perché il paese non abbia un governo stabile che inizi a guardare a come queste risorse sono sfruttate. In ogni caso il Papa ha voluto dare un segno fortissimo, diciamo così, ha sfidato tutti questi messaggi, questi consigli arrivati anche attraverso alcuni articoli di giornale e attraverso la diplomazia, e ha mantenuto fermo il suo proposito non soltanto di andare a Bangui, ma anche di rispettare fino all'ultimo tutte le tappe previste del suo programma, compresa la visita la mattina di lunedì 30 novembre nella moschea del quartiere chilometro 5, il quartiere musulmano, dove è teatro degli scontri più duri. Il segno dell'apertura della Porta Santa a Bangui secondo me è stato grande, perché era la prima volta nella storia della Chiesa che un Papa apriva la Porta Santa del Giubileo non a Roma, ma in una periferia. Il Giubileo si è di fatto inaugurato in Africa, in questa la porta che è stata aperta era quella porta in legno traforata di quella basilica costruita con i mattoni rossi portati sulla testa dai missionari e dai seminaristi nel 1938. Dunque questo è stato un segno fortissimo, pace e riconciliazione sono state parole chiave dell'ultima tappa del viaggio, e io devo dire che l'accoglienza delle persone, della gente che si è riversata per le strade è stata veramente straordinaria. E vedendola di persona uno capisce perché il Papa abbia fatto di tutto per esserci e per andarci. In ogni caso, anche le prime due tappe del viaggio, per venire alla prima domanda, sono state importanti e significative. Il Kenya, un altro paese comunque martoriato dal terrorismo, pensiamo negli ultimi 3 anni ci sono stati 3 grandi attentati terroristici con centinaia di morti, e poi l'Uganda. E in entrambi i paesi il Papa ha avuto modo di lanciare dei messaggi per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, per quanto riguarda la necessità di impegnarsi per costruire condizioni di vita migliori per la stragrande maggioranza delle persone che vivono nelle bidonville. Ma visto che parliamo di missione, a me ha colpito il leitmotiv che ha accompagnato tutte e 3 le tappe, quando il Papa si è rivolto in particolare alla Chiesa, ai religiosi e alle religiose. È stato un grande invito alla missione da parte della Chiesa in Africa, una missione che si esplicita veramente con l'andare verso i poveri. Mi ha colpito questa sottolineatura forte, perché talvolta c'è il rischio anche nelle chiese, in una chiesa giovane come quella africana, che si perda un po' il significato della missione e della promozione umana legata alla missione, anche perché ci sono casi in cui oggettivamente la vita religiosa è un modo con cui delle persone, dei giovani, escono da situazioni di miseria e di povertà, e dunque non è sempre facile che una volta intrapresa la vita religiosa o sacerdotale tornino troppo volentieri a fare i missionari e a svolgere il loro apostolato in queste realtà. Il Papa è stato molto chiaro da questo punto di vista ed è stato un grande invito alla Chiesa africana a farsi missionaria.
Ci fermiamo per qualche minuto per un intermezzo musicale.
C'è un po' di traffico nell'anima, non ho capito chi eri. C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi te. Che tu sia un angelo o un diavolo, ho 3 domande per te. Chi prende l'Inter, dove mi porti, e poi di soprattutto perché ci dovrà essere un motivo, un oro, perché forse la vita la capisce chi è più pratico. Hai un momento, Dio, non perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Costa una risposta da te di su, quant'è? Ma tu sei lì per non rispondere, indossi un gran bel gilet e non bevi niente, oh, io non ti sento. Com'è? Perché? Perché? Qualche cosa in cui credere, perché non riesco mica a ricordare bene che cosa è. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, se vieni sotto offro io. Hai un momento, Dio, lo so che fila c'è, ma tu è un attimo per me. Sono sempre solo. solo ciò che sento, ciò che senti non lo sapranno mai. Almeno disse il viaggio è unico, e se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché, perché nemmeno una risposta ai miei perché, perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilebe. Hai un momento, Dio, no, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento, Dio, oh te, occhi per te, avete un attimo per me.
Entriamo adesso in studio dopo aver ascoltato il brano musicale e volevo chiedere, Andrea, si può parlare di una chiesa in perenne sinodo, dove tornano al centro le diocesi e i vescovi locali, ed è una dimostrazione proprio questo giubileo che vivremo in modo periferico e diffuso?
Ma diciamo, il Papa nel discorso che ha fatto in occasione della commemorazione dell'istituzione del sinodo, il discorso che è avvenuto, commemorazione che è avvenuta durante l'ultimo sinodo, ha detto una cosa che mi ha molto colpito, e cioè che sinodo e chiesa sono due sinonimi, cioè la chiesa significa sinodo, cioè camminare insieme. Dunque da questo punto di vista sì, se come permanente si intende una valorizzazione del camminare insieme, e una piena valorizzazione di tutte le chiese locali. Il giubileo ne è un esempio, sono d'accordo, perché seppur anche gli ultimi due giubilei era possibile viverli con delle celebrazioni diocesane, però il Papa questa volta ha voluto che anche il segno della Porta Santa fosse moltiplicato, e dunque che ogni diocesi, ogni cattedrale, ma anche ogni grande santuario, e persino pensiamo alle carceri, avesse delle porte sante, e dunque in questo senso non dovrebbe essere un giubileo di grandi eventi o di grandi numeri nei pellegrinaggi, vedremo poi se questi ci saranno, ma soprattutto un evento di fede da vivere innanzitutto là dove uno si trova.
Dalle cose positive che possiamo vedere in questi giorni, ci sono però sempre anche tendenzialmente dei motivi pessimistici nei confronti, più che del giubileo, di Papa Bergoglio. Un nome su tutti è Antonio Socci. Il problema è legato a una mancanza di comunicazione vera o a una mancanza di fede vera?
Io dovete scusarmi, ma non intendo rispondere con polemiche personali, non perché non abbia le mie idee, ma perché non voglio essere trascinato in questo tipo di polemiche. Mi sembra, e parlo in generale, che su tante cose si sia veramente passato il segno. La cosa che più mi colpisce e un po' mi amareggia è vedere tanti papisti fino all'altro ieri trasformarsi in accusatori del Papa qualsiasi cosa faccia. Ci sono persone, personalità cattoliche che ogni giorno stanno sulla riva del fiume ad aspettare di vedere che cosa passa, che cosa il Papa fa, a misurare ogni parola per poterne parlare male, qualsiasi cosa dica, se dice A doveva dire B, se dice B doveva dire C e via discorrendo. Mi colpisce molto, ma d'altra parte non mi sembra una grande novità. Primo, perché i papi sono sempre stati attaccati e criticati. È avvenuto con Benedetto, è avvenuto con Giovanni Paolo II, ricordiamo quanta sofferenza provocarono gli attacchi interni che gli provenivano dall'interno della Chiesa a Papa Paolo VI, e dunque se guardiamo con gli occhi della storia capiamo che non siamo di fronte a un fenomeno nuovo. E dall'altra parte questo atteggiamento di chi oggi si arroga il diritto di giudicare il Papa e di stare a fare l'esame critico di qualsiasi sua affermazione o qualsiasi suo gesto, a me, devo dire sinceramente, ricorda molto un certo atteggiamento che vediamo nei Vangeli, ed è l'atteggiamento di quei dottori della legge che stavano tutto il giorno ad inseguire Gesù cercando di metterlo in difficoltà. chiedendogli per esempio se era lecito guarire il sabato o come quando gli hanno portato di fronte l'adultera sperando di metterlo in difficoltà. Qualsiasi cosa Gesù avesse fatto poteva essere colto da loro e messo in cattiva luce. E diciamo, Gesù sempre ha mostrato di saper guardare all'altro, dunque di capovolgere queste situazioni. Ecco, l'atteggiamento talvolta mi ricorda questo. Fa tristezza, però ecco, non bisognerebbe secondo me prestargli troppa attenzione, perché comunque io credo che il popolo di Dio capisca quello che il Papa dice, colga la sua testimonianza e la sua fede, e dunque non bisogna preoccuparsi troppo di questi fenomeni.
Ringraziamo Andrea Tornielli per il suo intervento, ma prima di concludere vorrei che ci aiutasse a ricordare un episodio avvenuto in Centro Africa, che è stato sottolineato abbastanza in Sardegna, quando il Papa ha incontrato Suor Maria Concetta Esu, la missionaria 81enne, che è sarda dell'Oristanese, che opera in Congo e che poi il Papa ha nominato nel suo primo Angelus al rientro a Roma.
Sì, tra l'altro l'ha nominata, ma lì c'è stato un po', secondo me, un misunderstanding per quanto riguarda i numeri, perché io credo che non si sia trattato soltanto di 4.000 bambini fatti nascere, ma immagino si intendesse 10 volte di più. E la cosa bella di quell'incontro è stato che a un certo momento il Papa appunto si è trovato con questa suora che teneva tra le braccia questa bambina di 3 anni, orfana, e il Papa ha detto: lei sembra la nonna. E a quel punto si è avvicinato, e per cui si sono ritrovati il Papa, la suora e la bambina in braccio, e c'è stato qualcuno del seguito papale che, guardandoli e scherzando, ha detto: veramente sembrate i nonni con questa bambina. È stato un incontro molto bello. Devo dire che arrivando in Africa, non soltanto in Centrafrica ma anche in Kenya e in Uganda, e conoscendo vedendo le storie di queste persone, di questi missionari che sono venuti da tanti paesi europei e che hanno dedicato interamente la loro vita al servizio di questi fratelli in Africa, uno capisce che cos'è veramente la Chiesa e capisce che sono queste persone e il loro sacrificio, la loro dedizione, la loro letizia a costruire veramente la Chiesa e ad essere il volto più bello della Chiesa.
Grazie ad Andrea Tornielli per la sua partecipazione alla nostra trasmissione.
Grazie a voi.
Siamo così arrivati alla conclusione di questa puntata della rubrica Oggi parliamo di missione e mondialità, dandovi appuntamento alla settimana prossima
da Alessandro Porcheddu
e da Don Walter Onano un saluto cordiale e l'augurio di un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Calaritano.